7:49 minuti. È il tempo di Guarda che Lune. Anche per questo 24 ottobre, buongiorno Giuseppe Mazza.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Lunedì, ben ritrovato.
Buon lunedì.
Ma sa che oggi abbiamo un monocolore, il primo monocolore di tanto tempo che non succede un lunedì. Abbiamo i giornali, tutti aprono sulla stessa notizia, tutti quanti. E qual è questa notizia? Ha una parola sola in comune che è Meloni. Tutto il resto è un po' di, come dire, un po' di traduzione. Allora, Corriere della Sera, Meloni-Macron, prime intese, lungo passaggio di consegne con Draghi, in una cartellina il lavoro svolto e i dossier aperti. Noti bene, Mazza, c'è un sacco di mansplaining.
Sì, ci sono gli uomini che spiegano.
Le hanno passato le cartelline, le ha anche messe in ordine, proprio in ordine una dietro l'altra, per darle un po', sa, perché lei è un po' inesperta.
Più facile,
allora lui l'ha aiutata. L'incontro poi col leader francese, proficuo, poi vabbè c'è Cingolani che ritorna dalla finestra con anche questo governo. La Repubblica, Meloni a lezione d'Europa, primo faccia a faccia con Draghi per 90 minuti, l'ex premier le ha spiegato la drammaticità del momento consigliandole di non isolarsi. Poi l'incontro con Macron, continuerebbe un lavoro iniziato, discussi tutti i principali, ma c'è anche il Fondo Monetario. Roma, non faccia gli errori del Regno Unito, gliel'hanno proprio tirata così leggera, no? Non essere incapace come Liz Truss, sottinteso.
Sì.
Una donna sola al comando, il commento di Ilvo Diamanti che ragiona sul gradimento di Giorgia. Contano solo PIL e lavoro, invece il titolo della Stampa, che è l'unico che non mette Draghi, cioè mette Draghi e Meloni in foto, ma non fa questo passaggio tra uomo e donna. Apprezziamo nella titolazione della Stampa. Il Giorno, Europa e gas, l'agenda Draghi-Meloni, ora tocca a lei. Il Domani, un'articolessa di Marco da Milano, il potere modello Meloni, la marcia della destra, Draghi le consegna la campanella, chiude un trentennio di turbulenze partitiche, ora tornano i professionisti della politica. Il Sole 24 Ore, parte la corsa alle nomine pubbliche, ma il vero titolo è una fotonotizia, Meloni, priorità a price cap e caro bollette, anche qui non c'è passaggio di consegne. Meloni, ostaggio di Draghi, il titolo del Fatto Quotidiano, ricicla pure Attila Cingolani. E poi Quotidiani della Destra, Libero, pronti via, Draghi e Macron dicono sì a Giorgia. È così, gli piace. Il Giornale, Meloni sfida i gufi, governo al via, ecco le priorità, non chiedere permesso, è il consiglio che le dà l'editorialista del Giornale. E poi La Verità, sì, il governo è in bolletta, ma per colpa dei migliori. Incredibile, è la prima volta, cioè incredibile no, succede spesso che ci sia un monotitolo, ma qua siamo, come dire,
mono proprio.
L'hanno presa seria. Beh, anche noi in fondo l'abbiamo presa abbastanza seria.
L'abbiamo presa abbastanza sul serio, anche se oggi ne parliamo un po' meno,
Sì.
Oggi ne parliamo un po' meno.
C'è anche tanto altro.
Sì, perché c'è anche un mondo intorno, sì. Però c'è stata questa storia del nome dei ministeri che è abbastanza interessante.
Sapevo che a lei
sarebbe
piaciuta.
Il naming dei ministeri.
Sì.
Che sono nati dei ministeri nuovi, cioè dei nomi. Il ministero della natalità, il ministero del merito, quello del Made in Italy, quello della sovranità alimentare e non del sovranismo alimentare, che insomma è una cosa diversa. Però insomma, semplicemente erano prima ministeri della famiglia, della scuola, dell'agricoltura. Cos'è il naming? Parliamo di questo. Il naming in comunicazione è il lavoro di creazione anche di denominazione, diciamo, dei nuovi prodotti, dei nuovi servizi, delle merci. Per esempio, non so, come la chiamiamo questa merendina nuova che stiamo lanciando sul mercato? Che nome diamo a questo abbonamento, a questa tariffa telefonica, eccetera, eccetera. Qual è lo sforzo del naming? È di entrare nel linguaggio autentico. Chi inventa un nome vuole creare qualcosa che diventi poi una vera forma di vita linguistica, cioè diventare un po' come la moca. La moca, no?
La macchinetta del caffè, mattutina.
Sì, che però non esiste. Cioè, quando la nuova caffettiera negli anni 30 non aveva un nome, l'hanno chiamata Moca e oggi sul vocabolario trovi Moca. Quindi tutti i nomi vogliono diventare questa cosa qua. Però c'è una differenza. perché questi ministeri non sono delle caffettiere mai viste, la spieghiamo così. Cioè, Giorgia Meloni non ha dato il nome a cose nuove, ma un nome nuovo a cose già esistenti. E qui in piccolo abbiamo un po' una strategia, possiamo già vederla, no? Cioè, la destra al governo, al netto di tutti i problemi che dovrà affrontare, si porrà non proprio, non certo come rivoluzione esplicita, ma come graduale sostituzione del senso comune, come nuova normalità. Il tentativo sarà questo, cioè cercando di cambiare il senso quotidiano delle cose per entrare nella cultura del paese, appunto nei vocabolari. Cioè, lo stiamo già un po' vedendo quando si dice non siamo contro l'aborto ma per la libertà di nascere. Insomma, ribaltare i temi sostituendoli con dei nuovi concetti, un nuovo concetto di volta in volta che in apparenza sembri inoffensivo e sembri suonare bene, come diceva la canzone, e sottolineo sembri, cioè non diceva proprio così, però insomma è una citazione, perché in realtà sono prove linguistiche, diciamo, la metto così, di stato etico, di istituzioni al servizio non delle libertà personali ma di finalità morali, finalità che ci giudicano, il meglio, che ci puniscono, ci premiano.
Le ne do un degli esempi però, mi permette, prima di andare indietro nel tempo. Allora, rilegge la storia con la lente sovranista. Val di Tara, il ministro che spaventa la scuola, leghista della prima ora, leggo da Repubblica, pagina 10. Nel mirino finisce il suo libro Sovranismo, una speranza per la democrazia. E poi sulla scuola aveva scritto l'Italia che vogliamo. Nel pamphlet, quello diciamo sul sovranismo, dice l'impero romano distrutto dagli immigrati. È il titolo che poi verrà ripubblicato da Il Giornale. Quindi cambia titolo nel tempo un suo libro e diventa insomma una cosa un po' così. Viene contestato Val di Tara per un sacco di posizioni ideologiche, ma non è il solo. Abbiamo Nordio sul Corriere della Sera che dice IPM mai sotto l'esecutivo, D'Urso, il ministro appunto dell'impresa e del Made in Italy, che dice la deregulation ci servirà per crescere, e poi abbiamo, ma lo vediamo dopo, una Roccella che di questo gioco del dire e non dire scrive un intero articolo, non rinnego nulla, io sono femminista, ma lo vediamo dopo.
Va bene. Che dire, poi a proposito di questo rapporto, cioè, sarebbe un'altra cosina da raccontare, ma poi chiudiamo la parentesi. A proposito di questo rapporto tra cambiamento e quotidianità, potremmo ricordare, due giorni fa c'è stata l'anniversario della marcia su Roma.
Dell'inizio,
no?
Sì, dura una settimana.
Sì, esatto. 22 ottobre 1922. La ricordiamo con una storia di deliziosi cioccolatini. Non so se le
ma
interessa.
Certo, deliziosi.
Cioccolatini. Allora, 1922 è anche l'anno di nascita di cosa? Dei Baci Perugina, che all'inizio si chiamavano, non tutti lo sanno, cazzotti. Cioè il naming, no, è così, il naming era stato questo, e l'avevamo chiamati così perché la forma sembrava evocare un po' una mano chiusa a forma di pugno. Era un periodo un po' manesco, la marcia stessa non è che era stata molto diversa, la prosecuzione di una stagione di violenza politica, manganellate, cazzotti veri da parte delle squadracce fasciste. E in effetti proprio gli industriali che lanciavano i cazzotti Perugina, cioè i fratelli Buitoni, furono anche dei sostenitori e dei contributori della marcia su Roma. E qui, diciamo, ricoperta di cioccolato e di granella di nocciole, possiamo ritrovare la vicinanza tra l'apparato industriale italiano e l'ascesa del fascismo, che prometteva di mettere in riga lavoratori e sindacati. Ma la storiella ha un finale, perché l'anno dopo, cioè il 30 ottobre del 23, memore del sostegno ricevuto, Mussolini andò a Perugia per visitare la fabbrica di deliziosi cioccolatini, che sono effettivamente molto buoni, e dopo aver solennemente assaggiato il prodotto scandì ad alta voce: vi dico e vi autorizzo a ripeterlo che il vostro cioccolato è veramente squisito. Allora, senza farselo ripetere, l'azienda che fece pubblicò subito un annuncio pubblicitario a pagina intera sul Corriere della Sera, che riportava la dichiarazione testuale, tra virgolette, di Sua Eccellenza Benito Mussolini, il quale quindi fu anche pubblicitario dei suoi sostenitori a sostegno del Made in Italy, naturalmente, sia chiaro. E così anche i cioccolatini, persino loro, furono tirati dentro il ventennio. Perciò la relazione, diciamo, fra grande cambiamento politico e quotidianità non è così sottile, non è così lontana, è da sorvegliare abbastanza da vicino.
Caro Mazza, lei mi è passato dalla marcia su Roma alla marca su Roma, che non è,
marca su Roma.
Non è niente male questo passaggio. Tra l'altro, appunto, siamo in epoca di Ministero del Made in Italy. Sentiamo da Omar Caniello e Sara Milanese gli aggiornamenti della redazione e torniamo subito dopo con qualcosa di italiano, ma poi ce ne andiamo verso altri lidi.
Andiamo.
È alle 8.04. Torna Guarda che Lune. In sottofondo Darondo. E caro Mazza, io volevo dirle che mi sono dimenticato il foglio che addirittura ne schiera quattro di uomini a dare consigli a Meloni, che sono Paolo...
spiegano.
Ma tanto, una scommessa su Meloni addirittura il titolo, si può, si può essere ottimisti sul nuovo governo, spiegano cosa deve fare Paolo Gentiloni, Mario Monti, Carlo Bonomi e Maurizio Landini. In quattro.
Beh, a questo punto direi che le spiegazioni sono sufficienti.
Sono sufficienti, sembrerebbe. Sì. Allora, Ilvo Diamanti invece ci racconta come Meloni ha attraversato il deserto a destra, pagina 11 di Repubblica. È un ragionamento ovviamente molto numerico ed elettorale, ma anche di contenuto sul fatto che è una leader che avrà bisogno dei suoi e non può essere una leader unica, non ha un partito, diciamo, come Forza Italia, dove è identificato un solo uomo al comando. E il ragionamento è abbastanza interessante, soprattutto la sua forza di aver guadagnato tantissimo consenso come persona, come credibilità dall'opposizione anche in fasce di elettorato non di destra. Benedetta Tobagi invece firma un articolo bellissimo, le leggo solo l'inizio. Una domanda a mamma Giorgia: e le altre donne? Un'immagine bellissima di grande tenerezza, la bimba seduta in prima fila, orgogliosa, emozionata, che guarda la sua mamma giurare come prima donna premier nella storia d'Italia. Incarna quanto hanno scritto in molti. Adesso le bambine, guardando Palazzo Chigi, potranno sognare anche io. Sembra, almeno, finché non si affacciano nel pensiero i visi di altre bambine. Per esempio, io pensavo a una quasi coetanea della piccola Ginevra, che ha due mamme, la conosco bene, disegniamo dei gatti insieme, la sua famiglia è piena di amore, ma secondo molti esponenti del nuovo potere sarebbe un'aberrazione. Cosa potrà provare ascoltandoli? Bambine come lei non contano, le bambine con background migratorio, con la pelle scura, quelle che non sono cristiane, quelle che non sognano di essere mamme. Un classico del femminismo si intitola Dalla parte delle bambine, ma si intende di tutte le bambine. È lungo l'articolo di Benedetta Tobagi, interessante, a pagina 12 Repubblica. Eugenia Roccella, la nuova ministra, appunto, com'è che si chiama? Famiglia, natalità e pari opportunità, eccoci qua, risponde a Loredana Ripallini che l'aveva chiesto: cara Roccella, dici la verità sull'aborto? La Roccella racconta, si parte dal libro che aveva pubblicato nel 75, Aborto, facciamolo da noi, era leader dei movimenti femministi. Roccella, lei spiega: la verità è complessa, non si può ridurre a slogan, nemmeno a semplificazioni, non ho rinnegato nulla del mio passato, ma poi insomma ci fermiamo qui, siamo nel campo, come diceva lei, del dire e non dire fondamentalmente. E qui chiudiamo la partita italiana.
Poi dipende anche dagli slogan, perché ce ne sono anche di capaci di dire le cose,
altro
non
che.
È che tutti gli slogan, però insomma vabbè.
Altro che.
Anche questo è un po' uno slogan, se vogliamo.
Basta con l'Italia, dove ci porta?
Ma io farei un salto a Londra.
Ah sì, sempre molto a proposito volentieri. Tra l'altro oggi c'è anche il nuovo leader, attenzione.
C'è il nuovo leader, ma noi cosa abbiamo? Siamo partiti già mesi fa, ma forse anche un anno fa, durante il Partygate, quando una marca di popcorn, ci ricordiamo, era andata davanti con delle affissioni davanti a Downing Street per godersi lo spettacolo dell'autodifesa di Boris Johnson.
Sì, distribuendo anche i popcorn.
Distribuendo popcorn, perché insomma, che bello, che spettacolo, godiamoci questo spettacolo. Allora, cosa vogliamo? Che i marchi non si facciano sentire davanti anche a Liz Truss, che si è dimessa dopo 45 giorni la Premier, appena 45 giorni, mai successo nella storia inglese e neanche negli altri paesi, insomma, non ci sono grandissimi precedenti. Anche perché la sua storia è stata da subito legata a un prodotto, fra l'altro. Anzi, a un cespo di lattuga, sì. Se ne è parlato un po'. Cioè la storia, la riassumo, il Daily Star, questo giornale un po' scandalistico, subito dopo la nomina di Liz Truss, l'aveva paragonata a una lattuga. Un cespo proprio di lattuga, di quelli che compriamo al mercato, chiedendosi proprio in prima pagina se Liz Truss sarebbe durata di più, durerà di più della lattuga, di questa lattuga. La risposta è arrivata ed era no.
Incredibilmente, no.
Incredibilmente. E i marchi sui social se la sono spassata con i cosiddetti annunci tattici, in questo caso definiti newsjacking, cioè sfruttamento della notizia. Tantissimi esempi. Subito c'è stato Airbnb che ha mostrato la porta di Downing Street proponendola per brevi soggiorni. Disponibile per
disponibile per brevi soggiorni.
Sì, sì. Poi Deliveroo che ha detto nuova lattuga in arrivo, adesso c'è una nuova lattuga in arrivo,
la consegniamo noi, immagino.
Sì, esatto. Ryanair ha invitato Liz Truss al viaggio, l'ha salutata con un biglietto da Londra a Everywhere, come a dire vai dove vuoi, però vai. Mentre Lidl ha paragonato una lattuga a 58 pence, definendola un buon acquisto, cioè un good buy, un buon comprare, a Liz Truss al numero 10 invece di Downing Street, che invece è un goodbye, arrivederci. Allora, io mi diverto molto con queste cose, però naturalmente resta il dubbio.
Beh, però sono divertenti oggettivamente, sono molto aggressive, hanno una satira dentro una comunicazione commerciale.
Sì,
alla
sì,
fine.
Poi sono anche, diciamo, tutte appropriate, riescono tutte a parlare un linguaggio che non è gratuito rispetto alla marca, perché ognuna lo declina dentro il proprio mondo merceologico, no? Quindi Ryanair parla di viaggi, Airbnb parla di case in affitto, eccetera, eccetera. Resta il dubbio che abbiamo già affrontato nei nostri talk in pubblico, sul quale, dubbio sul quale magari torneremo anche più avanti, ma se i marchi invece prendessero di mira un politico che vi piace, no? Cosa ne pensereste?
O valori in cui credete.
O esatto. Valori in cui credete, esatto. Cioè la comunicazione sa metterti davanti a questi bivi veri e propri, la comunicazione moderna soprattutto, che non ci si aspetta, sui quali bisogna un po' registrarsi, bisogna un po' capire ancora una volta come la pensiamo.
Altro che, allora il Fatto Quotidiano invece ci racconta come la pensa sulla crisi a Londra, comanda il dollaro la lezione del disastro inglese ai governi, con la stretta statunitense, il ragionamento è abbastanza questo, no? La costruzione di questi anni si è formata nella globalizzazione, nel cambio valutario flessibile, scrive Francesco Lenzi, è ancorato al dollaro, cioè la circolazione libera di capitale è ancorata al dollaro, quindi comanda la Federal Reserve degli Stati Uniti e ricostruisce tutta la, diciamo, l'avventura negativa degli annunci del governo inglese, che non ha guardato che i mercati stavano scommettendo sulla caduta dei fondi pensione inglesi, insomma piano piano hanno tirato giù intanto tanta parte dell'economia finanziaria della City e poi un governo intero. E dice il Fatto Quotidiano, attenzione, perché questo è quello che succederà se non mettiamo sotto controllo la libera circolazione di capitali, un temone di quelli davvero interessanti.
Sì, devo dire che c'è qualcosa di sottile che sta avanzando anche nella comunicazione in questo senso, perché la crisi, no? Il temone, cioè si è proprio materializzato ed non è successo molte volte. La crisi economica morde non soltanto da noi e diventa proprio protagonista delle storie. Negli Stati Uniti è appena uscita una campagna che pubblicizza una iniziativa di Abimbev, che è una company belga, una company mondiale, globale, che raccoglie tantissimi marchi di birra, da insomma, Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, anche Peroni, anche la nostra Peroni. Evidentemente hanno sentito tutte le volte in cui ci si dice ma quanto è difficile arrivare alla fine del mese, e allora hanno ideato una promozione, un periodo di sconti su queste bevande che inizia proprio durante la seconda metà del mese per alleviare questa parte. Nello spot si vede prima il problema, cioè la gente nei supermercati che è tentata di comprare una bottiglia, però poi compare alle sue spalle ogni volta una specie di grosso mostro peloso,
un Muppet,
una specie di Sì, come un grosso Muppet che gli ricorda di fare economia, guarda che c'è, cioè, è una situazione un po' così. E allora la bottiglia, queste persone ripongono le bottiglie nello scaffale mestamente. C'è un gioco di parole in inglese per dire che la situazione è preoccupante, si dice it's airy, cioè è peloso, è una situazione di è un modo di dire, diciamo, vernacolare. Ed è una delle prime volte che nella comunicazione commerciale si affaccia una vera personificazione della crisi e della paura.
Cioè c'è un mostro dietro un di te,
sì,
la tua preoccupazione.
È nello spot, non so come dire, proprio a un volto che sta attraversando la nostra società. Non so se voglia dire, anche qui, bivio. A me piacciono, no? A noi piacciono i bivi. Non so se vuol dire che da un lato che la stiamo in qualche modo, come dire, facendo nostra, inglobando, no? Oppure se è la manifestazione estetica di un disagio ormai insopprimibile. In ogni caso lo spot finisce con la seconda parte del mese, è una buona bevuta tutti insieme. Beh, insomma, stare vicini può essere sempre un buon suggerimento anche nei periodi di crisi.
Altro che, ma quante novità dalla Gran Bretagna, Giuseppe, sì. Mazza, la Brexit
si stanno muovendo,
li ha scossi
tante cose,
in una maniera, sì, totale, sì. Perché se io mi ricordo lo spot che lei ha raccontato della crisi delle bollette, col padre che sorride ai bambini e poi rimane da solo al buio in casa la mattina, cos'era, la British Gas, che
sì, hanno un modo di parlare in pubblico di queste cose. Sì, molto.
Allora, bollette, operazione bollette si chiamerà, sembra, quella del governo, a pagina 6 della Stampa, che ci ricorda Cingolani, che dice: resto senza compensi perché serve continuità al tetto del gas, aiuterò a chiudere tutti i dossier che sono ancora aperti, compreso il rigassificatore di Piombino, su cui scommette molto, ma i primi rumors su cosa farà il nuovo governo è questo: il credito d'imposta alle aziende verrà prorogato, il costo è 5 miliardi, il bonus per i redditi più bassi sarà scollegato dal parametro ISEE, quindi prolungato anche questo, si va verso una moratoria di 6 mesi per chi non ce la fa a pagare le bollette, l'autorità per l'energia si va in moratoria, quindi non aiuti ma potete non pagare per 6 mesi, cioè potete, non è che potete, fan finta di niente, facciamo così, e poi un nuovo intervento per i mutui sulla prima casa, che evidentemente stanno balzando troppo in alto e cominciano ad essere molto pericolosi, soprattutto per chi ha delle compravendite in corso e in questo momento probabilmente i conti non gli tornano più. E allora, caro Mazza, se lei mi dice che bisogna stare vicini di fronte alla crisi, il nuovo stacco si chiama Sorrow Fly Away. Mi sono dimenticato anche di dirle che in questo governo c'è qualcuno che è seduto su 350 miliardi di fondi, sono quelli del PNRR, ed è un ministro senza portafoglio, si chiama Raffaele Fitto e deve coordinare i ministeri per raggiungere tutti gli obiettivi, no? Di tutti, sì, i dicasteri, deve vigilare il target.
Portafoglio Fitto.
Sì, sì, esatto, senza portafoglio ma seduto su 350 miliardi di euro, anche questo è divertente come comunicazione. E allora vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare, perché abbiamo ancora un bellissimo menù, io vorrei oggi arrivare alla fine di tutto quello che abbiamo preparato, vediamo.
Vado?
Sì.
Sì, perché c'è qualcosa che ci siamo un po' prefissi, che è quello di non abbandonare il tema delle morti sul lavoro, è questa, diciamo, inaccettabile invisibilità mediatica, no? Che in fondo è una seconda morte, perché si muore nel silenzio e non arrivano i cambiamenti urgenti che servirebbero. E poi anche perché, l'abbiamo detto tante volte, diciamolo ancora, comunicare non vuol dire intortare o monopolizzare i mass media, però vuol dire mettere in comune. Allora cerchiamo esempi che ci aiutano a capire cosa manca. In Canada, per esempio, è successa da poco una cosa che potrebbe riguardarci. Il 4 ottobre si è celebrata la giornata nazionale d'azione per le donne e le ragazze native uccise e scomparse. Un tema invisibile, però tra il 1980 e il 2021 è stato calcolato, secondo il governo, che siano oltre 1000, ma secondo invece l'Associazione delle Donne Native del Canada il numero reale è addirittura più vicino a 4000. 4.000 donne uccise e scomparse. Allora, per ricordarle è stato realizzato 4.000 cover stories, ossia un quotidiano, cioè un giornale di 25 libre con 4.000 prime pagine, un tomo enorme, dedicate ognuna ad ognuna di queste persone, e questo grosso monumento di carta, diciamo, è stato esposto nelle edicole e consegnato al primo ministro canadese. Sulle prime pagine, sulla prima pagina c'è scritto che le storie del genocidio indigeno non rimarrà più non scritta. Questo è un primo risultato a fare emergere, no? E c'è un video piuttosto toccante. Sono stati realizzati anche 300 grandi poster missing che avevano anche dei QR code da scansionare per inviare una mail al membro del Parlamento eletto nella zona di riferimento della donna scomparsa ritratta dal poster.
Che idea potente.
Potente, forte. Molto toccante anche il video, naturalmente anche questo lo troveremo poi sulla pagina web
di Popolare Network,
guarda che lune sul sito, eccetera. Un modo per raccontare un problema impossibile da ignorare, per tenere vivo lo scandalo, la inaccettabilità di una tragedia collettiva, questa che ogni giorno accompagna la vita del paese. Basti ricordare che tra il 2015 e il 2020 le donne indigene uccise sono il 24% di tutte le vittime di omicidi, nonostante costituiscano solo il 5% della popolazione femminile nazionale. Questo già dà l'idea dell'entità del problema.
E qui c'è un pregiudizio proprio storico, razziale, anche macroscopico, anche sulla capacità di indagini, sul perché non vengono perseguite. Ci sono storie incredibili, vi metteremo i link di ragazze non cercate per 6 mesi, cioè cose...
Ecco, poi diciamolo, questo è qualcosa di cui noi non sapevamo niente, grazie a questa idea di comunicazione qui noi ne stiamo parlando, siamo a dei continenti di distanza.
Sì, sì, quindi... E poi se qualcuno si chiede cosa c'entra con la sicurezza dei morti sul lavoro, è perché l'idea sottostante è che una campagna pubblica che riguarda, appunto, mette in comune, riguarda tutte noi e tutti noi, sulla sicurezza sul lavoro manca una vera campagna popolare, pubblica, in tutti
i
luoghi.
È quello che stiamo dicendo da settimane, insomma, che serve visibilità per questo tema, per imporlo in termini di scandalo, perché questo è. Ma ci sono tante lotte che stanno cercando di conquistare, di mantenere il palcoscenico dei media, che è un bene pubblico, un luogo di memoria, di riconoscimento di diritti, di temi collettivi. In tutto il mondo in queste settimane continua la lotta in Iran, continua anche l'appello a non far cadere nell'oblio. Questo è un tema di cui abbiamo già parlato, ma noi raccogliamo in questo modo un appello che sta arrivando. Si è attivato un collettivo di design, l'Iranian Woman of Graphic Design, che raccoglie opere di iraniani e di artisti di tutto il mondo, poster che possono essere scaricati da un indirizzo di Google Drive, che poi anche questo troverete sulla pagina su Radio Popolare, e poi possono essere stampati, affissi in tutto il mondo, nelle strade, sui muri, nei condomini, negli ascensori. Così condividiamo anche su questo, sul nostro programma qui, questo aspetto, il tentativo di non fare cadere l'oblio su questa lotta. Tutti potranno, dopo la trasmissione, andare a vedere la raccolta di poster contro la repressione poliziesca iraniana, poster nei quali le donne tagliano i propri capelli, come sappiamo, dei gesti simbolo della protesta, oppure su problemi come la famigerata prigione di Erbil, nella quale sono rinchiusi molti manifestanti, e il 16 ottobre, per lo scoppio di un incendio, sono morti diversi prigionieri. Insomma, un piccolo contributo perché l'attenzione internazionale non si spenga, e naturalmente chi volesse può anche contribuire, aggiungere la propria riflessione, la propria solidarietà in forma grafica.
Io segnalo, sì, assolutamente, cercheremo di pubblicarne più possibile di queste immagini, ovviamente grazie ai nostri super social coordinati da Alessandro Diegoli. Io volevo segnalarvi la storia anche qui, non tanto per pietismo ma per assunzione di responsabilità. Si ribalta il barchino, la neonata è inghiottita dal mare, la tenevo in braccio, poi sono caduta in acqua, la madre impietrita dal dolore sul moro di Favaloro a Lampedusa. Era qui con me, Domenico, una piccola di 4 anni, era arrivata da sola perché aveva perso la madre. Qui fra poco scopriremo cosa sarà delle parole per cui il nuovo ministro Piantedosi dell'interno ha detto che sa come risolvere il problema, i flussi devono essere governati e un po' bisogna aiutarli a casa loro, scopriremo anche questa cosa, stando sempre sulla stampa che oggi vince un po' il premio della questione interessante, c'è sulla sovranità alimentare dai campesinos alla Francia, l'identità che passa dalla terra, e Carlo Petrini che scrive un pezzo: la sovranità alimentare permette ai popoli di essere liberi, la sfida è applicarla correttamente, non è un concetto nostalgico, una chiusura all'esterno mette insieme salute e biodiversità, perché qui erano partiti tanti anni fa i campesinos con la sovranità alimentare, adesso l'hanno chiamato il Ministero francese dell'agricoltura e sovranità alimentare, qui abbiamo copiato dai francesi, caro Mazza. Cioè il governo di Meloni ha copiato da quello di Macron, che è stato uno dei primi a cambiare il nome, almeno in Europa, perché nel Sud America ce ne sono tanti così, e quindi anche qui attenzione come sempre alle parole. E finalmente noi possiamo arrivare a una questione che riguarda anche il Natale, se vogliamo. Anche il Natale, lo ridiciamo? Lo riannunciamo?
Lo vogliamo dire? Prego, prego.
Sì, il 22, non vi diciamo... 22 di dicembre.
Sì. No,
non potete ancora prenotarvi, perché poi vi sveleremo come si fa a prenotarsi, ma io ve lo dico così, ma Giuseppe Mazza fa un racconto di Natale che io ho trovato, io che non è che amo molto il Natale, ho trovato fantastico, e quindi
Dickens scansati proprio.
Beh, esatto, fatti un po' in là che è arrivato Giuseppe Mazza. Io vi invito a rifletterci, 22 dicembre verso la sera qua da noi in auditorium potrebbe essere davvero divertente, ma non di questo, siamo seri, non di questo
No, perché man mano che ci avviciniamo, cominciamo a osservare, io ho un debole per questi grandi, tutti gli eventi collettivi, perché come sempre negli eventi collettivi ci sono segnali che raccontano molto di più. E ci riguardano tutti, e diciamo subito che quest'anno mi sembra di intravedere qualcosa di compensativo e di forse anche leggermente nevrotico in quello che si sta preparando, cioè questa grande sommatoria di evento più evento, cioè i mondiali di calcio sotto Natale, no? Una cosa
giusto. Con la finale è il tipo il 18, giusto?
Sì, la finale è il 18 dicembre. Mamma e si mia. Sa che i mondiali di calcio, soprattutto quando il proprio paese vi partecipa, non è il nostro caso, però sono un momento di grandissima attenzione mediatica, di crescita dei consumi, letteralmente capace di muovere il PIL.
Sì, PIL e bollette a stecca proprio.
PIL, bollette, Natale, mondiale. Vedendo i primi spot che sono realizzati per l'evento, molti in Italia non escono appunto perché l'Italia è meno coinvolta, si ricava l'idea di una sorta di festa con steroidi, diciamo un tentativo quasi ansioso, drammatico, di rimettere al centro della nostra vita il modello economico dal quale veniamo, dimenticandoci un po' tutto: clima, carestie, crisi energetica. Guardo per esempio lo spot di Fox News, sì, con tutto dentro, c'è il protagonista, dice il testimonial John Hamm, il protagonista di Mad Men, c'è Mariah Carey, c'è i campioni del calcio.
Mariah Carey che dice che non sa se avrà il tempo per fare una nuova canzone di Natale.
sì, perché lei ormai è, no? Legata,
è targettata.
I campioni del calcio, poi ci sono i maglioni natalizi alternati alle magliette della nazionale, i calciatori che mangiano il tacchino, una specie di orgia di simboli festosi, festivi, comunitari. Guardo tutto questo, è impossibile non vedere un sistema che farcisce più che può il suo immaginario, no? Che sembra giocarsi un po' il tutto per tutto anche nell'evocazione di sentimenti collettivi, dell'appartenenza rituale, anche in spot festivi più piccoli come quello della salsa di mirtilli, non so se rientra tra i consumi,
ma io glielo faccio sentire ecco. Perché ha una musica inquietantissima,
molto,
eccola qua. Questo qua è il jingle, cioè la musica, sì, che sta sotto lo spot della marmellata. È marmellata alla fine, sì, è jam.
Sì, è una salsa, sì.
Prego, prego, eccolo Mazza, qua, gliela lascio sotto.
Sì, c'è una certa estetica dell'eccesso, si chiama la salsa mirtilli Ocean Spray. per il ringraziamento. C'è una tavola imbandita in questo spot con dei pacatissimi, no, a dispetto della musica, commensali, che improvvisamente, davanti al contenuto tremolante, gelatinoso della salsa di mirtilli, cominciano tutti a dimenarsi come degli ossessi. Lo troverete anche questo da vedere. Sono privi di controllo, si muovono davvero come se fossero agitati da forze strane. E lo slogan dice: Power your holiday. Ecco, che la festa vada potenziata mi pare un'esigenza tutta contemporanea, no? Cioè non è più un momento tradizionale degli affetti, ma una sorta di stato frenetico di agitazione, una trasformazione nella quale forse possiamo riconoscere qualcosa di quello che stiamo attraversando, l'intensità di quello che stiamo attraversando, che tradotta in linguaggio di, come dire, una festiva aggressività festosa, diciamo, di festività aggressiva,
ma anche un po' preoccupante.
Sì, esatto, inquietante, ma come sempre anche un po' interessante.
Certo, coraggiosi a mettere sta musica in una pubblicità. E allora sa cosa facciamo? Io la saluto così, ma proprio con un accenno, perché mi fa piacere, so che lei apprezzerà. Questo è Georges Ben.
E come no?
Il brano si chiama Take It Easy, My Brother Charlie. Take it easy, mio irmão di cuore. E direi che non c'è migliore augurio per un lunedì mattina.
Giusto. Take it easy.
Take it easy, my brother Mazza. Ci sentiamo settimana prossima.
A lunedì.
Grazie, Giuseppe Mazza.
A tutti,
come sempre.
A tutte.
La linea al giornale radio.
Do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia.